Guarda, la libreria di Beatrice è ancora aperta.
Andiamo a sentire cosa ci consiglia.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Bentornati, buon lunedì a tutti. Siamo al segnalibro su Fuori Aula Network. È lunedì, lo so, è un brutto giorno, in più oggi è una giornata davvero uggiosa, fredda, primavera sembra proprio non voler arrivare, anche se ci aveva un po' illuso nei giorni precedenti. Ma noi non demordiamo, siamo qui per parlare di libri, per conoscere alcune delle anteprime letterarie più interessanti che troverete in libreria in questi giorni e per, perché no, chiacchierare un po' anche di qualche consiglio di lettura interessante. Vi ricordo che potete interagire con noi tramite tutti i nostri canali dai social, quindi siamo su Facebook, basta cercare Fuori Aula Network, alla pagina Twitter, aggiungendo il vostro tweet @fanradio, potete citarci e comunque dialogare con noi. Poi c'è la più tradizionale, che è l'email fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, e per i più tecnologici c'è anche WhatsApp. Il numero è 327 35 55 792. Vi basterà inserire all'inizio del vostro messaggio la parola segnalibro o il segnalibro, come preferite, così sappiamo che state parlando con me e che volete parlare di libri o comunque volete interagire, diciamo, con la nostra trasmissione. Direi che ho detto tutto, possiamo cominciare con qualche bel consiglio letterario.
Ma il libro di cui ci parlavi è già uscito?
Sì, lo sto mettendo in vetrina proprio adesso.
Il libro esce domani, per la precisione, il 17 di marzo, e edito da Sperling e Kupfer, è l'ultimo libro di Stephen King, Revival. Lo so, vi ricorderete, se seguite un po' il mio blog, L'Angolo dei Libri, che in realtà Stephen King ha pubblicato qualcosa di recente già quest'estate, quindi siamo già a quota un libro ogni 6 mesi, più o meno. Il precedente era Mr. Mercedes, era un poliziesco, questa volta torna al suo grande amore, cioè all'horror. Vi confesso, io non ho letto niente di Stephen King, neanche i romanzi più leggeri, men che meno gli horror, perché c'ho proprio paura, quindi cioè no, io leggo di sera, quindi non dormirei proprio, non solo per finirlo, ma proprio perché avrei gli incubi, aiuto, i personaggi mi perseguitano. E ovviamente, non avendo letto neanche un libro, non ho visto neanche un film tratto dai suoi libri, quindi sarei l'ultima a dover parlare, ma sono sicura che il consiglio che vi do oggi qualcuno lo apprezzerà, perché sono sicurissima che tra voi ascoltatori c'è qualcuno che è davvero innamorato perso di questo genere, quindi apprezzerà questo consiglio e correrà domani in libreria a prenderlo. Dicevamo, Revival è il titolo, Rinascita in inglese, ma è stato mantenuto per fortuna anche nella versione italiana. Spesso quando poi traducono i testi fanno un po' delle schifezze, giusto per citarne uno, Il tempo un bastardo, che ha vinto il Pulitzer, in italiano suona malissimo, però vabbè, questo era un altro argomento. Dicevamo, Revival è rimasto in inglese anche nella versione italiana ed è un vero e proprio horror, un romanzo noir, possiamo anche definirlo, con addirittura delle atmosfere tipiche alla Edgar Allan Poe, quindi chi è un appassionato dei classici di questo genere si ritroverà in queste ambientazioni. Siamo nel New England, quindi una piccola cittadina del Maine, caro paese, caro a Stephen King perché spesso ritorna, circa 50 anni fa, quindi a metà del secolo scorso più o meno, quando arriva in paese un nuovo reverendo, il signor reverendo Jacobs, con la famiglia. Ed è un arrivo positivo, perché porta davvero nuova linfa a, diciamo, la comunità religiosa, e inculca nella mente soprattutto dei più giovani, e tra questi c'è anche Jamie, che poi lo ritroveremo più avanti nel romanzo, che all'epoca ha 6 anni, la fede in Dio, quindi l'amore per Dio e la potenza misericordiosa. Fino a un certo punto, quando il reverendo Jacobs viene, diciamo, colpito suo malgrado da una grandissima tragedia che lo coinvolge direttamente, che porta alla moglie la morte dei suoi familiari, e che lo fa, possiamo dire, quasi andare via di testa, cioè la sua fede crolla paradossalmente proprio nel momento in cui lui ne avrebbe più bisogno, quindi quando è messo alla prova purtroppo non riesce a farsi aiutare dalla fede, nonostante sia appunto un uomo di chiesa, e abbandona la religione, abbandona la professione, diventa, in realtà mi pare di aver letto che fa tipo, non dico stregonerie, però fa delle cose un po' strane. Perché? Perché la sua ossessione è l'elettricità. Se prima però, finché era un uomo di chiesa, la diciamo girava a suo favore, comunque per cercare di spiegare la potenza di Dio, adesso la usa proprio come scienza, perché non è più appunto un uomo di fede. E da questa cosa appunto nasce questa ossessione, quando anni dopo ritroverà quasi per caso questo ragazzino, che ormai ragazzino non è più, Jamie, che è un ragazzo adulto e che anche lui ha perso la strada e non è riuscito a seguire l'amore di Dio che lui gli aveva inculcato, diciamo sfoga un po' su di sé questa ossessione e lo fa un po' un oggetto dei suoi esperimenti. Lo so, vi sto raccontando poco, ma non è un libro un po' particolare per quello che ne ho letto, e quindi non voglio neanche svelarvi troppo e addentrarmi troppo nei dettagli. Sappiate che ci sono moltissimi riferimenti a quella che è la storia di Frankenstein, neanche tanto velati a dir la verità. E poi ci sono tutti gli ingredienti vincenti di Stephen King: c'è il supernaturale, c'è il genio del male, c'è l'ossessione appunto, c'è la credenza che hanno spesso i suoi protagonisti di poter cambiare, trasformare la vita propria e delle altre persone. Quindi diciamo sono temi abbastanza forti. Che dire, l'appuntamento ve l'ho detto è domani, sì, martedì in libreria, e noi a proposito di revival ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival con We'll Stop the Rain.
Segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
A proposito di grandi ritorni, abbiamo citato prima Stephen King, che torna in libreria questa settimana, come torna in libreria un grandissimo scrittore italiano, uno tra i miei preferiti oserei dire, che è Alessandro Baricco. Edito da Feltrinelli il 18 marzo, quindi questo mercoledì, porta in libreria il suo nuovo romanzo La sposa giovane. Fatalità, parlavo proprio questo fine settimana con un'amica di Baricco e di quanto belli siano i suoi libri. Non so se avete letto qualcosa, ma dal più classico dei classici, Novecento, che è imperdibile e poi è anche breve, quindi lo leggete in poco tempo, ha l'ultimo uscito Fatalità poco tempo fa, quindi parliamo di scrittori anche molto prolifici, che era Smith & Wesson, di cui mi sa che vi avevo anche accennato qualcosa in una precedente puntata. Altro capolavoro, o meglio, così si preannuncia, così ne parlano i critici che hanno già avuto modo di darci un'occhiatina, La sposa giovane è un romanzo sull'attesa. Perché? Perché è ambientato a inizio del 1900 in Italia e c'è questa sposa, questa ragazza che arriva nel paese del suo futuro marito, però lo sposo non c'è, perché in Inghilterra occuparsi di affari di famiglia, hanno tipo lavorano nel tessile, mi pare sia andato a studiare degli opifici inglesi per carpirne qualche segreto. La sposa quindi arriva anche da molto lontano e si trova a dover attendere, a dover aspettare il marito che faccia ritorno, e nell'attesa vive la vita della famiglia, della sua futura nuova famiglia, dove c'è uno zio un po' particolare, un padre molto oscuro, una madre tutta bizzarra e una figlia anch'essa dal carattere abbastanza originale. Quindi una famiglia davvero molto strana, molto caratteristica, oserei dire, come un po' tutti i personaggi di Baricco, che sono tutti in qualche modo caratterizzati da sfaccettature molto particolari. In più c'è anche un maggiordomo, tale Modesto, che ha un po' il compito di tirare le fila di tutta la famiglia. Tutti sono accomunati da un'atmosfera di gioia e di emozione che li pervade durante la giornata, perché tutti sono indaffarati a preparare questo matrimonio che sa da fare, eccetera, mentre cadono nell'ansia più profonda di notte, quando appunto scende il sole e cala il buio e la famiglia sembra davvero trasformarsi. Cosa succederà di notte? C'è una sorta di tradizione, o meglio una brutta tradizione, perché durante le ore proprio della notte molti dei vecchi membri della famiglia sono morti, e quindi sembra che la notte porti con sé anche questa malvagità, questa sofferenza. E poi c'è un significato più profondo, che è quello che vuole trasmettere ovviamente l'autore ai suoi lettori, che è quello dell'estetica di una vita che ci porta sempre ad aspettare qualcosa, a cercare qualcosa, anche se questo qualcosa ancora non esiste. Quindi una condizione davvero molto anche quasi labile, quasi intoccabile, impalpabile, che l'attesa non fa altro che ingrandire sempre di più. Ma poi si sposeranno i due, che succederà? Non si sa. Intanto ci ascoltiamo Piccola Bottega Baltasar, Dolce Corpo di Sposa.
Volevo regalare un libro. Tu che ne leggi tanti, cosa mi consigli?
Guarda, io in questi giorni sul comodino ho...
Dall'inferno si ritorna, Cristiana Ruggeri. Edito da Giunti, in realtà è quasi una... non dico un'anteprima letteraria, però è uscito davvero pochi giorni fa, mi pare 15 giorni fa, 2 settimane fa. Io l'avevo, sì, appuntato in wishlist, perché dalla sinossi un po' mi ispirava, e fatalità... Giunti me l'ha regalato, cioè me l'ha recapitato a casa, vista la mia assidua attività di blogger www.l'angolodelibri.it, per chi non se lo ricordasse, me l'ha fatto recapitare, ho apprezzato moltissimo, quindi ringrazio anche qui in radio, grazie Giunti, e mi ha colpita e ho voluto iniziarlo subito, non ho resistito, quindi è passato proprio, ha sorpassato tutti gli altri sul comodino e si è piazzato al primo posto. E l'ho cominciato qualche giorno fa, quindi sono proprio appena all'inizio, e ci tenevo a raccontarvelo perché è un libro un po' particolare, non è un romanzo inventato, si basa su una storia vera ed è una storia davvero atroce. La protagonista, Berenice, detta Bibi, era una bambina di 5 anni appena, quando è sopravvissuta al genocidio del Ruanda, che nel 1994 ha colpito 1 milione di persone in 101 giorni, cioè si parla di un omicidio ogni 10 secondi. E queste cose mi hanno fatto riflettere, perché sono cose che sembrano così distanti da noi, perché fisicamente poi lo sono anche, centinaia e migliaia di chilometri, però siamo nel 2015 e ancora succedono queste cose, probabilmente succederanno ancora per un sacco di tempo, non ne verremo fuori purtroppo. ma c'è ancora chi ha la forza e il coraggio di raccontarle. Bibi è stata aiutata a scrivere questo libro dall'autrice, che è Cristiana Ruggeri, che è una giornalista del TG2 che da sempre si occupa della situazione minorile e femminile, in particolare del terzo e del quarto mondo, e che ha deciso di raccontare questa storia vera, terribile, a tratti anche angosciante, però terribilmente vera, che fa riflettere su quelle che sono le situazioni che, purtroppo, perché troppo recenti, non studiamo ancora sui libri di storia, quindi sentiamo il telegiornale e questo, secondo me, le fa passare un po' anche in secondo piano. Probabilmente i nostri figli o i figli dei nostri figli le troveranno nei loro manuali alla scuola media o superiore, perché il 94 ormai è passato, sono 20 anni fa. E mi piaceva segnalarvi questo libro perché è un po' originale, quindi andiamo oltre la letteratura un po' leggera di cui parliamo di solito. Bibi è ancora viva, attualmente studia medicina alla Sapienza di Roma, quindi è diventata un po' anche italiana, e ha raccontato, grazie alla Ruggeri, in questo libro la storia che ha vissuto in quel periodo, quando si è svegliata dopo la strage, dove tutta la sua famiglia era rimasta uccisa, e è vissuta per parecchi anni con un senso di colpa per essere sopravvissuta. Cioè, questa cosa mi ha lasciato esterrefatta, cioè sentirsi in colpa per essere vivi è davvero molto, una cosa molto forte, e secondo me merita di essere letta, di essere conosciuta dal grande pubblico, quindi di non rimanere un libro che resta là negli scaffali delle librerie, che nessuno conosce. Per questo ho deciso di parlarvene. E niente, questo è il libro che ho sul comodino, quindi se vi va lo trovate in libreria di sicuro, Dall'inferno si ritorna, di Cristiana Ruggeri. E io vi do appuntamento a lunedì prossimo, dove ci sarà un altro libro sul comodino. Sono veloce, li leggo una settimana, perché così vi propongo sempre cose nuove, e ci saranno due nuove anteprime letterarie, chissà cosa sarà. A proposito di Africa, mi ricollego e vi lascio una bellissima canzone, Paul Simon, Under African Skies.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh.
Joseph's face was as black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days in